Saluto a tutti, benvenuti a questo nuovo episodio. Anche oggi andiamo con Cinema dal Mondo, quindi la rubrica dove vi parla della storia cinematografica di un paese. Oggi ancora una volta siamo con l'Italia per andare in chiusura di questa rubrica. Quindi con l'Italia finirà questa rubrica lunghissima, anche molto interessante, che ha portato, a mio avviso e comunque personalmente, la possibilità di scoprire altre news nel mondo cinematografico, perché, come dico sempre, non si smette mai di imparare. Oggi andiamo col film musical, quindi diciamo i film musicali, che io ovviamente mi sopporto un qualsiasi tipo di musica all'interno di un film. Uniche forse eccezioni sono quelli di Lady Gaga, perché adoro lei, quindi se non fosse che c'è lei, ovviamente non mi sarei neanche mai avvicinato. La cinematografia italiana risulta estranea al genere dei musical, che in maniera opposta hanno avuto molto più richiamo negli Stati Uniti e in altri paesi. Tra i pochi film italiani c'è Carosello Napoletano di Ettore Giannini, che ovviamente c'è un esordiente Sofia Loren e anche Giacomo Rondinella come protagonista. La pellicola è una versione omonima teatrale, quindi è tratto da un'opera teatrale, e poi abbiamo altri da fine degli anni 50, fine degli anni 60. Si sviluppa con notevole fortuna il sottofilone che si chiama Musicarelli, che prevedono l'ingaggio e la partecipazione di numerosi cantanti di musica leggera con unico intento di trasformare gli artisti in autentiche star del grande schermo. Queste produzioni vedono come protagonisti i cantanti più in voga, come Celentano, Mina, Rita Il Toni, Rita Pavone, Gianni Morandi, Caterina Caselli, Iva Zanicchi, Domenico Modugno e Claudio Villa, i quali tra una sequenza e l'altra propongono le varie hit del momento. L'operazione si rivela un successo, consolidando la fama di molte voci italiane, soprattutto di Gianni Morandi e Rita Pavone, che più di tutti incarnavano l'allegria e la spensieratezza del mondo degli adolescenti. Si ricordano i film Primo Applauso, I ragazzi del jukebox, Urlatori alla sbarra di Fulci. Questo prima o poi me lo dovrò recuperare, anche se è un musical. C'è Celentano che canta In ginocchio da te, Rita la zanzara, dove ovviamente credo che sia proprio Rita Pavone, credo. In fantascienza, quindi andiamo a cambio di genere, andiamo con la fantascienza, che è un altro genere che io adoro. L'Italia ha saputo comunque esprimere un filone di fantascienza molto più artigianale rispetto a quello degli Stati Uniti, anche perché poi comunque i soldi erano molto diversi, e diciamo che uscivano sulla scia di molte cose, no? Perché alcuni hanno fatto dei plagi, credo, clamorosi, tipo Alien 2, che è di Ippolito, che non c'entra niente con Alien, ed altri film così un po' apocrifi. Si escludono le pellicole del periodo del muto e alcuni film un po' farseschi come 1000 km al minuto, Baracca e Burattini e Totò sulla Luna. La fantascienza Made in Italy si sviluppa a partire dagli anni 50, quando, venuto meno il protezionismo delle regine, il mercato italiano viene invaso dai blockbuster statunitensi. Tra i primi registi a cimentarsi nel genere si segnala La morte viene dallo spazio di Paolo Hesch e Riccardo Freda con Caltichi, il mostro immortale. Tra l'altro, ecco Freda, che prima abbiamo rivisto, ha fatto anche dei melodrammi sentimentali, però lui ha fatto tutt'altro, infatti si ricorda in questo film di fantascienza. Tra gli autori emerge soprattutto il regista Antonio Margheriti, secondo me uno dei migliori che abbiamo avuto qua. Ha fatto dei bellissimi film e alcuni l'ho anche recuperati, che si distingue nell'ambito dell'avventura spaziale. Margheriti, quasi sempre sotto lo pseudonimo di Anthony Dawson, è stato autore di numerosi film di genere, dal solito impianto tecnico e realizzativo, seppur minati da pesantissimi limiti di budget. Questo appunto stavo dicendo, purtroppo ecco qua secondo me si sviluppa la bravura dei registi, perché io quello che dico sempre, si fa presto a lavorare con 300 milioni di euro. Questi film erano sempre a basso costo e permettevano al regista di usare, secondo me, a proprio vantaggio la loro grande creatività, fare tutto artigianale, comunque dando sfogo alla loro immaginazione. Il suo lungometraggio dal titolo Spaceman è uno dei primi esempi di space opera del cinema italiano, in cui seguono il pianeta dei uomini spenti del 61 e il ciclo della stazione spaziale Gamma 1, che sono quattro film girati in 12 settimane e distribuiti nel 65 e il 67. Nonostante il livello di effetti speciali sia a basso costo, le opere di Margheriti riescono a riscuotere una certa attenzione anche all'estero, contribuendo all'espansione del filone. Su questa scia si muovono Ubaldo Aragona, Carlo Ausino e Pietro Fracisci. Nel corso degli anni 60 queste produzioni crescono a dismisura, con un po' di peculiarità diffondersi con altri generi come orrore e spionaggio. Un chiaro esempio è il Fanta Horror Terrore nello spazio di Mario Bava, che secondo me è un bel film, è veramente bello. Venne anche rifatto nel 79 col titolo Alien e Terrore nello spazio, ma comunque questo qua è un film veramente tanta roba, perché Bava aveva mischiato le atmosfere dell'horror con quelle della fantascienza, aveva mischiato sapientemente i due generi ed è uno dei film, secondo me, migliori del regista, a mio avviso. Poi il genere ha inoltre catturato l'attenzione di altri cineasti, alcuni dei quali che erano al cinema d'autore. Elio Petri dirige La decima vittima, basato sul racconto di Robert Sheckley, che io ce l'ho anche. Questo film è con Marcello Mastroianni e Ursula Anders, non è neanche tanto male, infatti l'ho trovato abbastanza carino, l'ho anche recuperato. Quindi Marco Ferreri porta sullo schermo il film Il seme dell'uomo, dove il pessimismo dell'autore si trasforma in una feroce critica verso la comunità umana. Nello stesso periodo il cinema italiano viene a incrociarsi con quello della satira sociale, offrendo in questo ambito alcuni contributi originali. Esempi di questo tipo sono Omicron del 63 di Gregoretti, Il disco volante di Tinto Brass. Ora voi direte: ma come Tinto Brass? Sì, perché lui non è che ha fatto solo. Non è che ha fatto solo La chiave, tutta, ha fatto anche altra roba, tra cui Il disco volante di Tinto Brass, che non è neanche niente male, l'ho anche visto, non è proprio niente male. E la bizzarra commedia fantapolitica Colpo di Stato, diretto dal regista Luciano Salce. Dalla fine degli anni 70, esauritasi la spinta appunto verso questo tipo di genere, la produzione vira verso i temi più avventurosi, anche infantili per certi ambiti. Tra le opere del periodo vengono citati Scontri stellari oltre la terza dimensione di Luigi Cozzi, uscito a poca distanza dal primo episodio di Guerre stellari di Lucas e promosso come risposta italiana a tale film, nonostante risultasse per gli standard di Hollywood chiaramente un B-movie. Per ovvi motivi, ecco. È un po' il discorso che avevo fatto anche per Krull, cioè Krull uscì nell'83-84 o forse 82 e si scontrò, ovviamente tra virgolette, con il terzo episodio di Guerre stellari. Ed era una sfida impari, perché il terzo veramente c'aveva un sacco di soldi. Krull, per quanto sia molto bello, perché io amo Krull come film di fantascienza, agli occhi di molti quello è un B-movie, perché comunque non ci sono così tanti soldi, però è veramente un bel film molto originale per certi versi. Non va dimenticato lo sviluppo di vari sottogeneri come fantascienza, la fantascienza ed apocalittica, post-atomica, eccetera, che ha visto impegnare nei primi anni 80 numerosi registi italiani. Il capostipite di tale action è 1990 I Guerrieri del Bronx. Io adoro questi film qua. È girato da Castellari, autore che nel corso del tempo ha diretto anche varie pellicole, ottenendo all'estero una certa visibilità. Io ho adorato tantissimo questo tipo di post-apocalittico italiano. Infatti, ho cercato di recuperare il più possibile I Guerrieri del Bronx. Questo è, tra l'altro, mi sembra che ce ne sono tre. Dedicato ai Guerrieri del Bronx, cioè, mi sembra che è una trilogia anche. Dopo una produzione commerciale relativamente ricca di film a basso costo, negli anni 90 si distingue Nirvana di Salvadores. Questa qua, anche questo è un bel film, l'ho anche recuperato, non è male affatto, anzi, è molto molto interessante. Mi sembra che c'è Abbatantuono, anche se non mi ricordo male, c'è Christopher Lambert, quindi insomma, vi consiglio di recuperarlo Nirvana. Che era ispirato a un cyberpunk che era più costoso. Tra l'altro, era un film che è stato cioè veramente molto costoso e ha avuto un bel successo commerciale. Salvadores torna a testare il genere nel 2014 col film Il ragazzo invisibile, E nel 2016 ottiene la pellicola, lo chiamavano Jean Robot, dell'esordiente Gabriele Mainetti, che secondo me è un altro bel film, lo chiamavano Jean Robot. Detto quello, ci siamo andati un po' alla prossima puntata, ma parlare di western, giallo e horror. Quindi andremo a vedere cosa si tratta, quindi questi bei generi che ci hanno portato tanta fortuna in certi casi, perché ci hanno fatto scoprire dei grandissimi registi. Detto quello, vi do appuntamento alla prossima. Ciao!